Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
Bentornati a tutti voi dal vostro Paolo Tocco, puntuale, come promesso, che abbia inizio una nuova stagione del Trans Europe Express.
Trans Europe Express. Trans Europe Express.
Quarta stagione e, come sempre, una nuova colonna sonora. Vado cercando ogni anno un'alternativa al celebre successo eponimo dei Kraftwerk e quest'anno il suono di questo viaggio viene firmato da Tu Möllers, DJ e producer, ma anche e soprattutto un amico di vita che mi ha gentilmente regalato la sua rilettura di questo brano. La traccia completa, come sempre, la trovate disponibile sul sito di Trans Europe Express.
Trans Europe.
Il capostazione fischia e dunque partiamo. Primo grandissimo ospite, c'è un disco iconico nella scena della canzone d'autore italiana che quest'anno compie 50 anni e ovviamente sto parlando di Rimmel. Per saperne di più lo raggiungo nella sua casa di Roma, mi fa spazio fra i tanti impegni anche del tour che sta andando in scena in tutta Italia. Quella che sentirete ovviamente è un piccolo estratto di una lunga chiacchierata che invece in forma campeggia trascritta sulle pagine di Raro Più del mese di ottobre, un numero speciale che sin dalla copertina ha voluto dedicare un ampio approfondimento a questo illustre compleanno. Ovviamente per ragioni tecniche ho dovuto riregistrare la mia voce anche per snellire appunto la chiacchierata, la mia voce palleggerà invece con l'audio originale pescato in questo salottino romano di una giornata di fine estate. Non perdiamo altro tempo, un grazie speciale a Francesco De Gregore per essere qui con me, con noi, e che abbia inizio così questa nuova stagione di Trans Europe Express.
Grazie a te.
Mi hai detto che non sei un artista di quelli che riascolta abitualmente le cose fatte in passato, invece adesso immagino per preparare il tour che tu e i tuoi musicisti siate stati costretti a riascoltare i nastri originali. Che effetto ti ha fatto?
Beh, questa volta lo riascoltate all'inizio per un obbligo professionale, cioè certo. Dovevo riarrangiarle in quel certo. modo e quindi dovevo capire cosa avevo fatto. E poi però ho scoperto che mi faceva piacere risentirle così e scoprire che tutto sommato nel 75 questo suono non era allineato con i suoni di allora, come non è allineato forse nemmeno nei suoni di oggi, era un suono De Gregoriano, inconsapevolmente De Gregoriano.
E questo esercizio di andare a riascoltare, immagino anche con un'attenzione diversa, ti ha regalato qualche scoperta? Hai scoperto qualcosa che magari prima non avevi catturato?
Sì. No, ho scoperto che ci sono molte imperfezioni tecniche, musicali, sì. Ci sono molti errori, molte cose che oggi non passerebbero più in una sala di registrazione, perché oggi è molto facile, se sbagli un accordo, il computer lo togli e metti quello giusto, insomma. Il che da una parte è un grosso vantaggio, e dall'altro però ti spinge verso una precisione calligrafica dell'esecuzione che non mi ha mai affascinato più di tanto.
Certo.
E quindi questi errori li vedo con molto affetto. Li ritrovo spesso anche nei dischi di altri artisti internazionali importanti di quel periodo e ci trovo questa noncuranza per l'aspetto formale della musica, della canzone, continua a affascinarmi anche adesso, insomma.
E ti ricordi come le hai accolte queste imperfezioni al tempo in sala quando stavi realizzando il disco?
Senza nessun problema, intanto perché sapevo che non si poteva rimediare,
quindi
la cosa era fatta. E poi perché comunque mentre lo missavo insieme al fonico Ubaldo Consoli capivo che comunque la forza del disco, se c'era, era altrove. Sì. Certo, quello che abbiamo potuto un pochino correggere, ma ti dico, si poteva fare veramente molto molto poco. Ti posso dire per esempio che la voce venne trattata in modo stranissimo, perché c'è una spinta sulle frequenze altissime di un paio di dB, per cui c'è una voce molto graffiante. Io, se risento la mia voce di allora, dico: accidenti, che voce da ragazzino che c'è.
E ti ricordi al tempo che immagine sonora avevi, che suono stavi cercando?
Allora, chiaramente io ero stato molto colpito favorevolmente dalla conversione di Bob Dylan dall'acustico all'elettrico, no. Questo da una parte, quindi l'uso dell'organo, l'uso del basso elettrico, della chitarra elettrica, di una band, ecco, mi sembrava consono a quello che in quel momento avevo in testa, da una parte. Dall'altra c'era anche la voglia di sottrarmi al cliché cantautorale di quegli anni, che la mia casa discografica voleva in qualche modo cucirmi addosso, perché il cantautore doveva essere la figura solitaria sul palco, voce, chitarra, al massimo armonica. Edoardo Bennato si portava anche una specie di tamburello che faceva, però era quella l'immagine, certo, iconica doveva essere, certo, quella. Io volevo un po' sottrarmi a questo, e forse per scandalizzare i miei capi di allora, o anche per fargli capire bene cosa volevo, non gli citavo Bob Dylan, perché loro non sapevano nemmeno forse chi fosse Bob Dylan, gli citavo i Pooh. Io dico: voglio fare un disco che suoni come un disco dei Pooh. Questa cosa chiaramente li terrorizzava, dice: come ti ricordi, adesso ci diventa come i Pooh. E insomma, poi forse la storia la saprai, perché l'ho raccontata anche a tuoi colleghi. Insomma, io questo disco lo feci un po' di straforo, e venne tollerato dal direttore generale della RCA, che era un uomo molto intelligente, certo, Ennio Melis. E poi quando uscì, ma insomma, la frittata era fatta. E grazie a Dio poi andò anche bene, insomma.
Allora io torno al concerto di Macerata, allo Sferisterio, dove sono stato. Bellissimo concerto, mi ha colpito molto Le storie di ieri, che è un brano per me molto importante. Mi ha colpito perché ho come avuto l'impressione che per te fosse un momento, una canzone particolare, diversa dal resto delle altre, dal resto del concerto, un momento più intimo, privato. Hai smesso quasi di, tra virgolette, di dialogare con il pubblico, ti sei girato su un fianco. E questa canzone, questo momento, insomma, sembrava tuo, più solenne, più importante. Non so se sei d'accordo, se ha senso questa mia impressione.
No, è giusto quello che dici, assolutamente giusto. Credo che la canzone richieda quel tipo di vestito anche scenico, non è una canzone. Okay. Lì c'è un narratore, che sono io, racconta una storia estremamente controversa e complicata, per certi versi attuale, se uno vuole leggere attraverso certe parole. E quindi mi è venuto naturale spogliarmi di quei pochi panni da entertainer che però pure sul palco ogni tanto indosso, perché faccio un passo, muovo indietro, faccio un sorriso, muovo la mano. Quella è una canzone che secondo me va presentata nella sua nudità assoluta, anche perché nasce nuda, nasce con una chitarra, un contrabbasso e un sassofono che purtroppo non ho sul palco, perché non c'è più Mario Schiano, che aveva fatto un... E quindi questa nudità doveva diventare anche nudità scenica, dovevo sembrare... Ma mi sento un po' un monaco in quel momento, capito? Un monaco d'altri tempi, che racconta una storia d'altri tempi, una storia di ieri.
E poi mi sono fatto un po' questo viaggione mio personale nella lettura di questo sax finale. Ovviamente stiamo parlando di un brano che mette a confronto due generazioni, quindi c'è un passato, c'è un presente, e così questi due sax, queste due linee di sax a fine corsa del brano, c'è il sax che abbiamo sempre ascoltato, molto riverberato, quindi molto lontano, che però lascia spazio ad una coda di un in solitaria di un sax senza riverbero, quindi molto presente. Ecco, ho pensato ad un dialogo che potesse fare da ponte tra il passato e il presente.
Non credo. Credo, però quello che dici è una cosa detta da un ascoltatore,
certo,
attento,
certo,
e affascinato, e ogni ascoltatore poi si fa un suo trip,
esatto,
dice: quello, sì, ho fatto così perché... No, non è voluto questo, Non è probabilmente, però volevo un sax perché credo che fosse già uscito Lou Reed con Walk on the Wild Side ai tempi di Rico. E allora niente, perché il sax mi è sempre piaciuto, e conoscevo molto bene Mario Schiano. E così, siccome io venivo di registrare e poi la sera andavo al Full Studio dove ci incontravamo, sicuramente gli ho parlato di questo pezzo, gli ho detto vieni a provare a vedere che succede se ci metti il sax. Questo era
no, perché una...
non è che gli ho detto ho bisogno di un sax su quel pezzo, vieni, noi lo suoniamo e se ti viene un'idea registriamo e poi dopo decidiamo se farla o non farla.
Mio padre ha una storia comune, condivisa dalla sua generazione. La mascella al cortile parlava. Troppi morti lo hanno smentito. Tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando, tira sassi nel cielo e nel mare, ogni volta che colpisce una stella, chiude gli occhi e comincia a sognare, chiude gli occhi e comincia a volare. E i cavalli a Salò sono morti di noia, a giocare col nero perdi sempre. Mussolini ha scritto anche poesie. I poeti, che brutte creature, ogni volta che parlano è una truffa. Ma mio padre è un ragazzo tranquillo, la mattina legge molti giornali, è convinto di avere delle idee, e suo figlio è una nave pirata, e suo figlio è una nave pirata. E anche adesso è rimasta una scritta nera sopra il muro davanti casa mia. Dice che il movimento vincerà. I nuovi capi hanno facce serene e cravatte intonate alla camicia. Ma il bambino nel cortile si è fermato, si è stancato di seguire aquiloni, si è seduto tra i ricordi vicini e i rumori lontani, guarda il muro e si guarda le mani, guarda il muro e si guarda le mani. Guarda il muro e si guarda le mani.
E questa era proprio Le storie di ieri, tratto da Rimmel, dal master originale del 1975. Torniamo a bordo del Trans Europe Express e torniamo a parlare con Francesco De Gregori. E truffa, I poeti, ogni volta che parlano, è una truffa. Ho sempre pensato a quanto è severa questa parola, una truffa. Perché? Perché una truffa?
La poesia può essere una truffa sentimentale, nel senso che ti apre davanti un mondo. Io non saprei definire una poesia, cosa sia una poesia, cosa non sia una poesia. Non saprei se partire dal suono, se partire dal senso, se partire dalla poesia, è qualcosa che coinvolge una parte della tua sensibilità e non sai perché quella cosa te la sconvolga. Quindi c'è un mistero. Truffa è una parola dura, in effetti, però riferita a Mussolini ci sta anche bene come ponte, certo, tra il Mussolini artista. Io lì faccio una piccola stravaganza storica: Mussolini in realtà non scriveva poesie, aveva scritto un romanzo da giovane, però aveva questa sua vocazione pseudo-artistica, suonava il violino, pare con grande cordoglio di tutti quelli che abitavano a Villa Torlonia. Però per esempio il figlio Romano poi è stato un bravissimo musicista, un jazzista di grande valore. E quindi ho mischiato, Hitler faceva gli acquerelli, quindi questa figura di due personaggi così terribili del Novecento, che però avevano questa spinta verso l'arte, l'arte coltivata, poi, capito? Hitler veniva dall'Imbianchino, prima era un imbianchino, no? Sì. Da giovane faceva l'imbianchino, poi dopo si dilettò anche di fare acquerelli. Tutto questo poi va a finire nei poeti, che brutte creature, ogni volta che parlano nella truffa. E lì, sai, ma ti dico, nelle canzoni una parola ti evoca, a te che la stai scrivendo, tutto un mondo, e si va a collegare con altre parole per comprendere tutto quel mondo. Allora anche il mio rapporto personale con la poesia è un rapporto compromesso, nel senso che io non sono un grande lettore di poesia. Non leggo i poeti contemporanei se non per caso, mentre la poesia che ho studiato a scuola, ringraziando Dio, è una poesia che mi ha accompagnato e mi è servita molto. Ma ti parlo appunto dell'infinito, ti parlo di queste cose, di Dante, e quindi quando lì è arrivata questa cosa di dire Mussolini ha scritto anche poesie, e poi dopo ci ho ficcato dentro tutto, il mio rapporto controverso con la poesia, il fatto che la poesia illude, il fatto che Mussolini aveva scritto un romanzo da giovane e suonava il violino, e tutto questo in contraddizione con la terribilità delle certo, figure storiche, no?
Altra curiosità della produzione di questo disco: quasi me lo lasci vedere il dondolio di questi quattro cani per strada e di questo arpeggio che è molto visionario in qualche modo.
Allora lì ti posso dire anche un po' la filiazione di quell'arpeggio, che è da un pezzo di Donovan.
Ah.
È un pezzo di Donovan che io ascoltavo molto in quel periodo, non mi ricordo. Però anche lì di mezzo c'è Zenobi, perché Zenobi era patito di Donovan. Mi ricordo che litigavamo perché io dicevo che Dylan era più bravo, e avevo ragione io. e c'era un pezzo, forse si chiama Widow with Shawl, vedova con lo scialle.
Andrò a riascoltare.
Forse è quello, o comunque un altro pezzo di Donovan di quel periodo. E credo di aver rubacchiato lì. Rimmel è pieno di furti, lo sai, furti a man bassa, come tutti i miei dischi, come tutti i dischi delle persone serie, come tutti i dischi delle persone per bene.
Devo dirti che dal vivo, almeno nel concerto che ho visto io, Pezzi di Vetro mi ha regalato una lacrimuccia, perché anche nel disco, così come nel live ovviamente, la lasci nuda.
Anche adesso la lascio nuda, sì, non certo, saprei che metterci, non saprei okay, che metterci. Adesso ho semplicemente portato la cosa sul pianoforte, perché puoi sapere perché? Perché non riesco a suonare la chitarra così bene dal vivo.
Ok.
Lì nel disco la suono io.
Ok.
La suono io facendo prima la base con la chitarra, senza click, perché a quei tempi andare appresso a un click per me sarebbe stato. Poi non si chiamava manco click. Sì, click.
Sì.
Prima mi sono fatto sta base con la chitarra e poi dopo ci ho cantato sopra. Però non saprei che metterci. È un pezzo dove ci puoi mettere tutto, pure l'orchestra, però anche lì è un pezzo individuale, l'uomo che, cioè, sei solo lì, capito?
L'incontro tra la musica, la scrittura musicale e quella delle parole, a volte è un incontro matematico, millimetrico, sembra proprio fatto apposta. Non so, penso al valzer con cui si sottolinea anche una certa ironia in Buonanotte Fiorellino, no? Fiorellino, Monetina, Amore mio, eccetera eccetera, oppure Rimmel, che inizia un brano pop che inizia in minore e si va aggravando, no? Nel momento in cui dici a lei adesso vattene, fondamentalmente, e poi cerchi degli accordi maggiori fino al quinto grado, l'ultimo accordo, la sospensione, la speranza, magari, che ne so, resteremo buoni amici. È voluta, è ragionata, cioè come nasce questo incontro?
Allora, il testo di Buonanotte Fiorellino nasce da una mia disavventura amorosa, quindi non è un testo felice, certo, per me. Però volevo coscientemente farlo diventare zuccheroso, sdrammatizzarlo, volevo, certo, mettermela alle spalle questa storia, un po' prendendola per il culo. E quindi il linguaggio del testo, anche questi diminutivi, Fiorellino, Monetina, era tutto in funzione di questa sdrammatizzazione, di questo alleggerimento, di questo far diventare questa storia, per me in quel momento dolorosa, una specie di caramella rossana, capito? Un bigliettino dei baci perugina. E il valzer era il ritmo più aderente a questa mia necessità di sdrammatizzare, capito? Mentre Rimmel è una canzone, sempre una canzone d'addio, ma è oggettivamente drammatica. Mi hai fatto notare tu che l'inciso parte in minore, io manco me ne ero accorto. Però è una canzone che non nasconde la sua drammaticità. E poi il farli rimanere buoni amici come noi, nella mia testa era ironico.
Ah, ok.
Assolutamente, okay. Che sia amici di chi. Come dice Antonello, amici mai, no? Okay. E invece in Buonanotte Fiorellino io volevo fare un passo verso non verso l'allegria, ma verso la sdrammatizzazione.
Rimmel a tutti gli effetti, possiamo dirlo, un disco di rottura, perché non solo verso quel cliché che voleva il cantautore da solo, voce, chitarra, politicamente impegnato, ma una rottura, un cambiamento radicale anche per la tua vita privata di tutti i giorni, visto che insomma è stato anche un gran bel successo commerciale. E possiamo anche dire una rottura nel senso di libertà, perché qui fai tutto da solo, senza produttori, ed è una libertà che per me significa anche ingenuità, che significa anche l'ingenuità delle prime volte, e che forse nel tempo la maturità artistica, professionale, insomma, l'ha contaminata, è venuta meno. Come la vivevi al tempo, e se ha senso tutto questo ragionamento? Hai poi ricercato questi ingredienti nei dischi che sono venuti a seguire?
Ma quando l'ho fatto Rimmel, no, non mi sentivo uno che aveva svoltato in senso artistico, per me era, certo, un disco. L'unica soddisfazione è stata quella di produrmelo da solo, cioè sentirmi uomo di sala, fra molte virgolette, per la prima volta, perché Alice, lasciamo stare Teorius Campos, ma Alice l'aveva prodotto molto bene Edoardo De Angelis, ma io ero gregario in questo senso, decideva un po' tutto lui, sempre su indicazioni mie, però non andavo io dal bassista a dirgli che doveva suonare. Il disco della Pecora era stato prodotto da Lilli Greco, un po' contro la mia volontà, in quel modo molto minimale di voce e chitarra con degli strumenti sovrapposti successivamente. Quindi c'era questa mia gioia di sentirmi uno che poteva andare lì e dire no, qui facciamo. Successivamente, guarda, ti dico, Buffalo Bill, la mia necessità interiore, proprio per il fatto che Rimmel aveva avuto successo con quel suono, era di cambiare completamente suono. Infatti cambiai band, cambiai un po' tutto, non volevo fare il numero due di Rimmel, intanto non ci sarei mai riuscito. E poi avevo scritto canzoni completamente diverse, perché Buffalo Bill, Atlantide, sono canzoni che non potevano stare dentro Rimmel, secondo me. Poi nel tempo chiaramente sì, ho capito che quel disco è stato un punto di svolta, perché mi ha dato sicurezza, perché il successo sul mercato non serve solo a darti più soldi, serve a darti anche consapevolezza del fatto che quello che tu stai facendo è collegato, è connesso con un pubblico che, certo, che vuole quelle cose lì, quindi come artista sei estremamente corroborato, non mi sono montato la testa, questo no. Ecco, non mi ricordo di un De Gregori che dopo Rimmel guardava gli altri in un altro modo, erano gli altri che guardavano me in un altro modo, E questo mi dava un po' di sofferenza.
Beh, io direi a questo punto di pescarla, Rimmel, dal master originale, torniamo in quel 1975. Grazie di cuore ancora una volta, Francesco De Gregori.
Ma figurati, grazie a te, grazie a voi, a tutti.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente. Fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, vada bene, di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona, e quando io senza capire ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, vada bene, di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi.
E questa ovviamente era Rimmel, dal master originale del 1975. Ancora un grazie di cuore a Riccardo Vitanza e a tutto lo staff di Parole Dintorni, un grazie immenso a Francesco De Gregori per essere stato con me, con noi. Ovviamente vi ricordo che Rimmel, in occasione di questo grande compleanno, gode anche di una ristampa sia in vinile sia in CD, anche cassetta. C'è un picture disc 45 giri, ve lo ricordo, il tour che è partito lo scorso 23 agosto, spazzolerà un po' tutta l'Italia, quindi andate a cercare le date, e ovviamente il numero di ottobre di Raro Più, tutto dedicato a questo compleanno. Trans-Europe Express puntuale torna la settimana prossima, e ancora canzone d'autore illustre con due grandi nomi, da una parte Mariano De Idda, dall'altra Federico Siriani. Il viaggio è appena cominciato. Ciao.